Milan, hai una faccia come dice Giachetti. Vergognati un'altra volta, Milan. Uno, 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 nessuno.
Uno, nessuno, nessuno, 100.000. Uno, nessuno, 100.000. Di Alessandro Milan, con Leonardo Manera.
Siamo qui, cari ascoltatori, 9 minuti in diretta dagli studi di Radio 24 in via Monterosa, Milano. Fino alle 11 con voi c'è la mail, 100milan@radio24.it se volete chiamarci, o meglio, se volete scriverci. Se volete chiamarci invece sapete 800 24 00 24. Siamo con voi, con l'Alpino in regia, con Elisabetta Fusconi, Miriam Lucchetti e Lorenzo Nespoli in redazione, con tanti temi da affrontare con voi. E che dire, Alpino? Possiamo partire? Ma sì, dai, vai.
I will not be easy and it will not be easy.
Rock duro. Rock duro.
Signori, 9:11 minuti, voglio ricordare, come faccio tutti i giorni, che da 86 giorni ci sono 18 marittimi di Mazara del Vallo rapiti e detenuti a Bengasi. 86 giorni, niente, non si sa nulla. Sentire brevemente quello che è successo ieri, un attimo di surrealtà, di dadaismo televisivo, di meta TV, di iperrealismo, di futurismo forse televisivo, perché chi ha visto ieri scanalando Bianca Berlinguer su Rai 3 e Mario Giordano su Rete 4 ha scoperto l'ubiquità del professor Massimo Galli. Il professor Massimo Galli era contemporaneamente in due TV. Voi direte, e come hanno fatto? Beh, evidentemente uno dei due, credo Mario Giordano, l'ha registrato, ma è stato mandato in onda contemporaneamente su due programmi televisivi. Quindi non so, uno andava sul TG3 e Bianca Berlinguer lo salutava, no?
Buonasera al professor Massimo Galli e bentornato qui da noi a Carta Bianca.
Eccolo. Buonasera a tutti.
Ma se girava contemporaneamente su Rete 4, Mario Giordano lo salutava.
Caro professore, lei professore ha più volte denunciato in realtà.
Buonasera.
Buonasera, buonasera, va bene. Quindi contemporaneamente il professor Massimo Galli, e a questo punto, dopo un po' di SDC, caro Alpino, puoi far ascoltare quando ti pare, interrompendo la musica, la risposta chiara, contemporanea del professor Galli ieri in TV.
Purtroppo, io mi tenendo conto delle caratteristiche di questa malattia, è un evento
siamo
atteso.
Un paese dal punto di vista organizzativo e per questo ordine di raggiunge
vecchio,
certi livelli, e soprattutto il numero di malati ospedalizzati
raggiunge
una
certi
quantità
livelli
di problemi per quanto riguarda la medicina territoriale.
Mi sembra esplicativo del momento un po', come dire, infopandemico che stiamo vivendo.
Dovevamo attendere, tra avendo permesso al virus di ridiffondersi nel modo in cui si è diffuso.
Allora, adesso parliamo anche noi un attimo, tra un attimo di coronavirus, c'è con noi il professor Remuzzi tra un attimo. Prima vorrei lanciare questo tema La web tax, sapete, arriva Natale, c'è questo dibattito, c'è il dibattito sulla messa di Natale, sullo sci, la messa poi magari vedremo, e poi c'è il dibattito sulla web tax, cioè tassare i colossi del commercio online, si pensa soprattutto ad Amazon, ma non c'è solo Amazon. L'ultima, il Piemonte, la regione Piemonte vuole fare una tassa del 30%, una web tax del 30% per poi dare i soldi ai piccoli commercianti. Questo mi permette di, ripescare il buongiorno di Mattia Feltri ieri sulla stampa, perché me l'ero perso, ma è meraviglioso. Scriveva ieri Mattia Feltri, ieri per il 15° giorno consecutivo Salvini ha detto che, un momento, pazienza, prodotti Salvinian leghisti in vendita su Amazon, libro secondo Matteo di Matteo Salvini, 10,20€, formato Kindle 9,99, t-shirt Lega Salvini Premier 5 colori 19,99, felpa con cappuccio Lega Salvini Premier 8 colori 36,99, felpa verde con cappuccio Sole delle Alpi Lega 22,99, t-shirt verde Sole delle Alpi Lega 12,99, t-shirt Io sto con Salvini a maniche lunghe 19,99, maniche corte 16,99, maglione natalizio con Salvini su Ruspa e scritta Buon Natale solo agli italiani 29,95, variante t-shirt maniche lunghe 19,99, maniche corte 14,99, felpa Lega Nord Padania assortimento in 8 colori 36,99, t-shirt cheerleader Lega Salvini 16,99, bandiera della Padania 7,95, bandiera large Padania 59,99, bandiera da tavola Padania 6,95, felpa Matteo Salvini Confidence con cappuccio assortimento 5 colori 32,99, canottiera Salvini Premier con Alberto da Giussano 6 colori 19,99. Ecco, Salvini ha detto che Amazon fa concorrenza sleale e lui sta con i piccoli commercianti. Comunque la pensiate sul tema web tax, dai, si fa anche per sorridere. Chiamateci all'800 24 0024. Professor Giuseppe Remuzzi, buongiorno e ben ritrovato.
Buongiorno a voi.
Grazie di essere qui. Senta, si parla tanto di vaccino. Io le faccio subito una domanda perché ho letto oggi sui giornali una notizia che mi ha incuriosito. Lei ce l'aveva già spiegato, per la verità, uno studio, e ci dica se è vero, su MBio, rivista dell'American Society for Microbiology, secondo il quale i bambini si ammalerebbero meno perché hanno fatto più di recente le vaccinazioni, tipo la trivalente morbillo, parotite, rosolia. Lei ci aveva già detto che forse questo era uno dei motivi, no? Se ho capito bene.
Sì, questa sembra essere una spiegazione. C'è anche un'altra spiegazione, che il sistema immune dei bambini reagisca in modo diverso a quelli degli adulti all'esposizione al virus.
Quindi potrebbe essere questa una spiegazione. Vaccino, quando arriverà? Lei ha già detto non è la panacea di tutti i mali, stiamo attenti. Intanto l'obbligatorietà è da escludere, secondo me sì.
Sì, io penso che il vaccino non potrà essere obbligatorio. È forse prematuro di parlare di vaccino obbligatorio prima di conoscere fino in fondo le caratteristiche di questo vaccino. Però ammesso, come è molto probabile, che questo vaccino funzioni, e su questo sembra ci siano pochi dubbi in termini di risposta anticorpale, anzi è molto di più di quanto ci aspettavamo, che sia sicuro, e su questo anche ci sono pochi dubbi per quei volontari che l'hanno provato finora, però naturalmente abbiamo bisogno che passi del tempo perché ci sia una sicurezza a lungo termine. Io credo che noi possiamo imporre delle condizioni, per esempio credo di essere stato uno dei primi molti anni fa a scrivere una riga sul Corriere, non credo che sia stato per quello poi che è stato fatto il disegno di legge, per carità, però dicevo la vaccinazione a chi non si vaccina non va a scuola per il morbillo e per le altre malattie dei bambini. Ecco, questo dovrebbe essere secondo me la stessa cosa per gli operatori sanitari e per chi ha responsabilità di lavori a contatto col pubblico.
Quindi
non può fare il medico.
Non può fare il medico.
Poi ho una curiosità che magari mi risolve. Ho sentito ieri sera il ministro dire Uno che non si vaccina non può fare il medico in una struttura pubblica. E invece la sua privata sì?
Questo mi è sfuggito, perché ha detto, beh, interessante, magari andiamo...
Non il ministro, è il vice ministro.
Il vice ministro.
Il suo sottosegretario Zampa. Ripetuto diverse volte, chi non può fare il medico in una struttura pubblica. Questa è una cosa che mi ha molto colpito.
Perché in una privata, no, lei dice, esatto. Perché questa distinzione. Beh. Ma quindi lei sarebbe per il patentino? Per me, per esempio, il patentino, che poi cosa vuol dire? L'abbiamo detto, no? Anche adesso, se uno fa le vaccinazioni ai figli, c'è, chiamiamolo patentino, c'è la lista delle vaccinazioni fatte, e con quelle appunto non si va a scuola. Una sorta
la lista delle vaccinazioni fatte è molto importante per gli operatori sanitari, gli infermieri, i medici,
sì, certo,
quelli
certo.
che lavorano nella sanità, e questo certamente è una garanzia per loro, per i loro familiari e per i pazienti.
Avere quindi un l'idea del patentino, cioè
il patentino io... non mi piace, però no, la lista, come dice, una evidenza che uno abbia fatto la vaccinazione, questo è molto importante.
Senta, lei ieri sul Corriere, ieri il Corriere scriveva un articolo nel quale lei raccomandava, insomma, una serie anche di consigli per chi dovesse essere positivo in attesa del tampone. A volte ci vogliono 4 giorni in attesa del referto, però dire, in nome della cura a casa, il prima possibile, si possono già fare delle cose in attesa del tampone. Per esempio?
Allora, intanto diciamo che è una cosa che abbiamo pubblicato su un giornale che si pubblica a Londra e si chiama Clinical Medical Investigation. Questa deriva dal fatto che tantissime persone ci chiedono, anche dall'estero, come curo il mio paziente a casa, e se uno ci pensa, nessuno ha dato attenzione al problema del curarsi a casa quando iniziano i sintomi. E pensi che proprio oggi è uscito un articolo su Nature Communication che dice: i nostri dati suggeriscono, guardando le proteine nelle urine, che si dovrebbe dare più attenzione alla disregolazione che succede nelle fasi iniziali dell'infezione. Le fasi iniziali dell'infezione le abbiamo trascurate, eppure tutte le malattie, più si parte precocemente e meglio vanno. Allora, a casa, secondo me, si deve cominciare la cura per il Covid, con piccole cose, facendo il tampone certamente, ma non aspettando la risposta del tampone.
Sì, sì, io infatti mi sono espresso male, perché un ascoltatore dice: ma com'è positivo in attesa del tampone? Nel senso, se uno ha dei chiari sintomi, però fa il tampone, ci vogliono 2-3 giorni, non lo so, il tempo dell'attesa, in quel frangente forse è bene che si curi, no?
Assolutamente, questo. I sintomi, tra l'altro, somigliano a quelli di tutti i sintomi delle malattie delle alte vie respiratorie, tranne la perdita dell'olfatto e del gusto. Per il resto, la febbre, il mal di testa, i dolori muscolari, i dolori alle ossa ci sono anche più o meno, con diverse percentuali, nelle altre malattie delle alte vie respiratorie, raffreddore e tosse. Allora, uno appena ha questi sintomi chiama il suo medico, fa il tampone, ma non aspetta il risultato del tampone, incomincia a fare delle piccole cose. Per esempio, l'animesulide, che è un inibitore della ciclossigenasi 2, un nome complesso per dire Aulin, che tutti conoscono.
Sì, l'Aulin lo conosco tutti come nome commerciale.
Però bisogna farlo con il medico, con il consiglio del medico, perché l'Aulin ha degli effetti negativi che possono essere anche importanti in una percentuale piccolissima di persone. Però il medico deve sapere se uno ha dei problemi al cuore, se ha dei problemi al fegato, eccetera. Allora, si comincia così. Se uno non può prendere l'Aulin per varie ragioni, prende l'aspirina, e dopo 3-4 giorni si fanno gli esami di laboratorio. Esami di laboratorio semplicissimi, che sono esami, uno si chiama PCR per esempio, per vedere se c'è una infiammazione, oppure si fa un D-dimero, che serve per vedere se c'è una tendenza alla coagulazione, e il solito emocromo, i globuli rossi, i globuli bianchi, per vedere come l'immunità. Fatto questo, può essere normale o alterato. Se è normale, si va avanti così per altri 7 giorni, e da 10 giorni dall'inizio del sintomo uno può lasciare la sua casa e è sostanzialmente guarito.
Quindi,
se invece gli esami dimostrano che c'è qualcosa che non va, si passa a quello che ormai fanno tutti, cortisone e eparina a basso peso molecolare, una cosa che si può fare a casa, tra l'altro negli anziani che sono i più fragili, anche indicata, perché di solito sono allettati oppure stanno tanto tempo seduti. Deve esserci un'unità mobile che va lì a fare il torace, la radiografia e eventualmente un'ecografia, il paziente a quel punto lì può aver bisogno di un pochino di ossigeno, che si può fare a casa senza tante difficoltà, la saturazione migliora subito e la stragrande maggioranza di questi pazienti guariscono. Se la cosa dovesse peggiorare,
ci va in ospedale, certo, come estrema razio, come estrema razio, ecco.
Non, certo, ma se arriva in ospedale, non dopo essere stati 10 giorni a casa ad aspettare qualcosa, o il medico intanto si prende la tachicardia.
Sì, trattando la problematica. Senta, professore, la devo salutare, ma un'ultima domanda, perché è la domanda che si fanno tutti, gliel'ho fatta anch'io ieri quando ci siamo sentiti: ma se uno è stato positivo, deve fare il vaccino? Oppure, mettiamola così, se uno è asintomatico, quindi non sa e non ha mai fatto un tampone, non sa di essere positivo, prima di fare il vaccino non è il caso che faccia un sierologico e vada a vedere se ha già gli anticorpi?
Ma il vaccino conviene farlo comunque, tanto più che noi non sappiamo quanto durano gli anticorpi. Gli anticorpi possono durare anche molto poco, durano in rapporto alla severità della malattia, quello che abbiamo visto in questi giorni, anzi in questi mesi. Il vaccino dà con ogni probabilità una protezione più duratura.
Quindi questa è la risposta, e la ringrazio, professor Giuseppe Remuzzi, ripeto, dirige l'Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri, nefrologo, che è stato anche presidente della Società Internazionale di Nefrologia. Le risposte ovviamente sono tante, e le domande anche sono tante. Io però, visto che mi hanno parlato di anche curare a casa, ritrovo con piacere, gli rubiamo solo pochi minuti, un dottore che abbiamo già avuto ospite qui, medico di base della provincia di Caltanissetta, ma fa il medico di base tra Selvino e Nembro, quindi nella Bergamasca, dottor Riccardo Munda. Buongiorno dottore.
Buongiorno a tutti voi.
E grazie per questi minuti, perché abbiamo scoperto che lei, insomma, è uscita la notizia, è dovuto andare a curare sua madre a Caltanissetta, se ho capito bene.
No, in realtà in provincia di Catania, perché mia madre si trova
lì. Va bene. In provincia di Catania, cioè in Sicilia. Ma perché? Perché c'era un medico di base che non andava a casa a trovarla, evidentemente.
No, questo è stato il titolo dell'articolo, perché mia madre in realtà non ha potuto chiamare il medico di famiglia perché si trova fuori dal proprio indirizzo di residenza.
Ah, ecco, per
Io
questo.
Io ho parlato di mio cognato in quell'occasione col giornalista, però forse ho capito che si trattava di mia madre. In effetti mio cognato è stato avvisato il medico di famiglia, il quale ha detto di prendere la tachipirina, così come è giusto che sia, per i primi sintomi. Poi non è più stato seguito, e io l'ho trovato con 87 di saturazione, febbre a 39.
Quindi non è la madre, il cognato. Intanto
è anche la madre, però nel caso specifico mia madre non ha chiamato il curante perché è fuori dal proprio indirizzo di residenza.
Cioè, capisce? Quindi lei è partito ed è andato.
Sì, io tramite i dati della saturazione di questi miei due parenti, la mamma e mio cognato, e la clinica, cioè febbre da giorni, dispnea, e ho capito che c'era qualcosa che non andava, che stavano facendo una polmonite. Poi arrivavano le notizie dal mio paese in cui moltissime persone sono positive e sono a casa con la polmonite. Io stesso ho visitato 27 persone nella mattinata di sabato lì in paese. Le posso dire che non c'è una bella situazione, ecco.
Non anche c'è una bella situazione. No, ma è chiaro, ma
di famiglia non escono a visitare.
Perché questo è il punto. Allora, sua madre no, perché non aveva lì il medico di base perché era fuori. Però se ha dovuto visitare lei 27 persone, vuol dire che i medici di base non vanno a casa a visitare le persone. Che
questo glielo posso confermare.
Che è una battaglia che lei porta avanti, a dire è fondamentale. Ci ha spiegato anche il motivo, perché molto spesso trattare a casa e subito e in maniera...
Guardi, è fondamentale, mi permetto di aggiungere una cosa, è fondamentale la terapia, la visita medica in alcune situazioni può anche non esserci, sì, ecco, nel senso che se io ho da valutare qualcosa, anche per telefono posso avere il sospetto più che fondato che quella persona sta facendo una polmonite da Covid. Le faccio un esempio: se io ho da valutare un RX torace, per esempio, se ho da valutare il tampone positivo o un sierologico, se ho da valutare la clinica e i dati sulla saturazione della persona, la saturazione basale e la saturazione dopo test del cammino, dopo sforzo, allora io con queste cose di qui posso assolutamente fare diagnosi di polmonite.
Certo, sì, sono numeri. Sono
terapia,
numeri, no?
E dare anche una terapia per telefono al mio assistito, ma deve avere dei dati da poter...
No, ma è chiaro, come ci ha spiegato, sono dei numeri, la saturazione, eccetera. Di fronte a certi numeri, e a una RX magari anche mandata per telefono, c'è un'evidenza di una. Ma perché secondo lei manca questo tipo di assistenza base domiciliare?
Però è fondamentale la terapia, e le posso assicurare che si contano sulle dita di una mano i colleghi che mi hanno chiesto conto della terapia. Questa è questa mi fa molta rabbia, ecco, mi fa molta rabbia. Perché non lo so, forse io è da 7 mesi che curo i miei pazienti con una terapia che io ho impostato sull'evidenza del fatto che la gente guariva. Ora, com'è possibile che da 7 mesi si contano sul palmo di una mano i colleghi che mi hanno chiesto di questa terapia? Questa è la cosa che più mi fa rabbia. Proprio mi fa sconcerto, ecco, mi sconcerta questa cosa.
Sì, sì, perché lei dice, sembra quasi a dire quasi che ci sia, non so, un'invidia professionale. No, non lo so, lo chiedo a lei.
Assoluta, mi rendo conto di essere un medico non titolato, per cui i colleghi stessi possono avere poca fiducia o anche nulla nel fatto che io abbia curato e salvato i miei assistiti. Però ora è da 7 mesi che mi mandano in televisione. E non lo so, ecco, questa cosa quanto poteva durare, se fosse stata una notizia falsa, poteva durare un paio di mesi, poi mi avrebbero smascherato e sarei ora alle cronache, affidato alle cronache come un farabutto, un ciarlatano. Invece no, è 7 mesi che io continuo a salvare ancora gente. Fino alla scorsa settimana ho impostato terapie a gente che continuava a stare male ogni giorno di più, poi gli ho impostato la terapia ed è guarita. Quindi,
ovviamente,
molti
ci dicono qual è la terapia, non lo so, cioè, non lo so se sia standard o se va valutata.
Io le posso dire che dopo già 2 mesi la mia terapia era standard, anzi forse dopo un mese era standard, perché io ho iniziato a curare polmoniti a inizio febbraio, e quando ci hanno detto del coronavirus io già ne avevo curate qualcuna, quindi già nella prima settimana di marzo io facevo terapia standard.
Sì.
Perché mi ero accorto che con quella terapia la gente entro i primi 5 giorni febbrava completamente e iniziava a migliorare i dati i parametri della saturazione. E tutti, nessuno escluso, sono guariti e sono a casa tranquilli, senza strani sintomi sviluppati dopo il Covid. I miei assistiti non ne hanno sintomi che perdurano per mesi dopo il Covid. Io non lo so gli altri a che cosa possono essere dovuti questi sintomi di cui si parla dopo il Covid. I miei assistiti non hanno nessun sintomo, godono di ottima salute, probabilmente perché non hanno fatto terapie strane.
Beh, certo, no, questo sicuramente. Io, dottor Munda, la ringrazio per essere stato con noi, ripeto, è tornato con noi perché la notizia è che insomma è dovuto partire, è andato in Sicilia per curare e visitare la madre e il cognato, e poi già che c'era lì a visitare, ci ha detto credo 27 persone in paese, a capire perché i medici di quel paese evidentemente non vanno. C'è un signore che ci vuole querelare, prendete nota, da Udine credo, ci vuole querelare perché abbiamo dato voce al professor Remuzzi, che ha dato alcuni consigli di terapia. Cioè, allora, Luigi da Udine, che evidentemente ne sa più del professor Remuzzi, non so quante pubblicazioni scientifiche mondiali, ex presidente della Società Italiana di Nefrologia Internazionale, direttore dell'Istituto Mario Negri, ci quereli, caro Luigi da Udine, che veniamo a divertirci tutti alla procura di Udine. Va bene? Grazie. Pubblicità.
1, nessuno, 100 Milan.
Ecco, invece i medici spesso e volentieri danno solo tachipirina, che butta giù la febbre, forse i dolori, ma che non toglie le infiammazioni. E poi, che io sappia, l'aspirina è anche anticoagulante, quindi visto che nei casi poi nei sintomi più forti danno anche l'eparina, ma perché queste cose devono essere dette da pochissimi? It's talking about love.
Buongiorno Milan, sono Paola da Udine. Perché non fai anche la conta di quanti giorni sono che i ragazzi non vanno a scuola? Grazie e buona giornata.
Grande Leo, non so perché, non so cosa hai fatto, ma lo stesso grande Leo, come dicono quelli di giù, a prescindere.
E certo, a prescindere, Manera è un grande, a prescindere. Eccolo là.
Bene. Buongiorno.
Si fa annunciare dal suo suono. Cosa ti stai cucinando? Delle
un
crepe?
Caffè decaffeinato, solubile, con dentro un po' di orzo e latte senza lattosio.
Ma bella Manera, sono... quinto sito quaterball.
Ciao, una bella crepe alla Nutella magari una volta. Oddio, ho fatto la pubblicità alla Nutella. Speriamo che sia Ferrero mi mandi un paio di vasetti.
Mamma mia, sai che non se ne può più di sentire le persone esacerbate, tipo il signore di Udine che ha mandato...
Perché credo, perché la questione è che Remuzzi ha citato l'Aulin e quindi non so perché ha fatto tutta una serie di messaggi dicendo che l'Aulin è un nimesulide, insomma, se vogliamo chiamarlo come molecola, e secondo l'ascoltatore è dannoso e quindi provvederà a querelarci nelle sedi più opportune, che in genere sono delle procure della Repubblica.
Ecco.
Non so quali...
Ma tra l'altro il professor Remuzzi ha detto tra l'altro che l'Aulin, quando lo si prende, bisogna avvertire il medico perché può avere effetti collaterali. Ma insomma, comunque non se ne può più davvero. Il fatto anche di vedere Galli in contemporanea, il dottor Galli in contemporanea.
Hai sentito la risposta? Vuoi risentire la risposta del professor Galli in contemporanea?
L'ho sentita,
no,
sì.
No, vabbè, dai, l'hai sentita. Dai, andiamo avanti. No, adesso vogliamo salutare un ospite. Ci ha molto incuriosito questa notizia. Sai che avevamo parlato dei visoni in un paese, non so se in Norvegia, credo che andranno abbattuti, eccetera. Ma gli allevamenti di visoni ci sono anche in Italia. Saluto Giovanni Boccù, che è responsabile di un allevamento di visoni. Siamo a vicino a Crema, giusto? Buongiorno Boccù.
Buongiorno a voi.
E grazie. Allora, adesso ovviamente faccio la domanda innocente e ingenua, la risposta la so, ma ce lo spieghi lei. L'allevamento di visoni a cosa serve?
Serve a produrre pellicce.
A produrre pellicce. Sa che su questo già molte persone saranno critiche, saranno molto 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 dure. Lei ha mai subito critiche, immagino di sì.
Ma guardi, io rispetto l'idea di tutti. Questo è un lavoro legale. Sì. Noi lo portiamo avanti perché la gente vuole questo prodotto e io dico che finché riusciamo a produrlo in Europa, dove ci sono regole, controlli e certificazioni, è meglio. Se smetteremo di produrlo qua perché ce li faranno uccidere tutti, la gente li comprerà lo stesso, ma arriveranno dalla Cina o da altri paesi dove non c'è controllo e gli animali non sono trattati bene come qua da noi.
Ecco, beh,
c'è ancora molta richiesta?
Esatto, io guardi, pensavo che fosse un po' diminuita la richiesta.
Sì, è vero, da quando c'è stato il coronavirus è diminuita, alle aste non si poteva vendere perché c'era solo la possibilità di vendita online, però attualmente sta aumentando la richiesta, infatti la Cina ha già detto che ha bisogno di parecchi milioni di pelli e è preoccupata per questo momento qua che vengono abbattuti tutti gli animali in Europa.
Sì, adesso ci arriviamo. No, ma io al di là del coronavirus, mi immaginavo che negli anni fosse calata la richiesta per un aspetto anche etico, cioè avere le pellicce non da animale, ma le pellicce, non so come si chiama, sintetiche.
L'abbiamo visto tutto cosa c'è nei mari. No? Le pellicce, come vengono chiamate e definite da lei, di plastica, fanno la fine nei mari perché sono indistruttibili e inquinanti. Questo prodotto è l'unico prodotto green, ecologico, caldo, inimitabile. E è l'unica strada per avere prodotti ecologici.
Ecco,
questa è l'unica strada.
Veniamo alla questione. Adesso l'aspetto etico lo lasciamo da parte, ognuno tanto
la pensa come vuole
e va bene. Che il lavoro sia legale, questo non c'è dubbio. Senta, lei è vero che è in attesa di capire, perché il ministro Speranza ha detto che vanno abbattuti i visoni.
È una cosa pazzesca.
In che
assurda,
senso pazzesca?
Perché nel nostro allevamento non c'è contagio. Sono animali sani, ce li vogliono abbattere e distruggere. incenerire, un disastro.
Ma quanti animali alleva lei?
È meno di 30.000, 27.000 qualcosa.
Beh, è grande, come non me ne intendo, è sì. Grande, piccolo come allevamento?
È attualmente più grande in Italia, ma non certo in Europa o nel mondo.
Quindi il più grande in Italia. E vogliono abbatterli, ma succederà questa cosa? Cioè, nel senso
purtroppo
che...
sì.
Sì.
A giorni, a ore forse, non lo so. Hanno già incaricato un'azienda... che venga qua, prenda gli animali, li abbatta e li incenerisca.
L'abbiamo già spiegato, perché il visone pare che sia fonte di grande contagio, di salto di specie, poi può mutare addirittura.
Ma guardi, ci sono 26 specie.
Non lo dico io, lo dice la scienza.
Ci sono 26 specie di mammiferi che li possono prendere, solo che su certi mammiferi i test non li fanno. Sul visone l'hanno fatto, è giusto. Bisogna fare così, guai a fermare queste prove, e se c'è qualche problema gli animali vanno battuti. Ma allora cosa facciamo? Battiamo anche i cani e i gatti che sono infetti?
Beh, no.
Perché no? Dicono
in Danimarca, ecco, la Danimarca, pare che abbiano scoperto il salto di specie, cioè il visone si è ammalato tra l'altro dagli umani, gli umani li hanno portato e poi sì. È mutato il virus ed è tornato negli umani, e questo è un po' il rischio.
Le carte non sono ancora state diffuse agli scienziati, e il ministro che ha dato ordine di questo si è dimesso, sta saltando il governo perché ha capito che va sbagliato.
Leo, hai una domanda?
No, chiedevo se è venuto da voi qualcuno a controllare, a verificare, qualche esponente, immagino,
dai primi di agosto,
sanitaria.
Dai primi di agosto continuamente, e nell'ultimo mese tutti i giorni venivano a fare i tamponi agli animali, animali vivi e animali morti, e alle feci. Abbiamo fatto ricorso al TAR. L'abbiamo vinto, il giudice ci ha dato ragione.
C'è sempre
18.
Il TAR, Leonardo, sì. Anche qui. No, scusi, questa è una vecchia questione che abbiamo con Leonardo Manera. TAR della Lombardia, immagino.
Sì. Il 18 ci ha dato ragione, il 19 abbiamo iniziato la raccolta, abbiamo lavorato per 2 ore, c'è arrivata un'altra ordinanza che ci bloccava nuovamente con le stesse ragioni per cui abbiamo vinto ricorso al TAR, dicendo che se volevamo fare ricorso ancora... avevamo tempo 60 giorni. Sono cose assurde. L'Istituto Zooprofilattico di Brescia ha dichiarato che in questo allevamento non c'è contagio, e ha spiegato chiaramente le ragioni. Il ministro della Salute all'Organizzazione Mondiale di Sanità alla fine di ottobre ha comunicato che qua non c'era contagio.
Lo so. E quindi lei dice, viene fatta questa cosa in maniera preventiva, per, se ho capito bene, sul rischio, più che sul sospetto, il rischio che possa esserci un contagio, e se poi parte un contagio magari diventa incontrollabile.
Vabbè, ma il rischio c'è dappertutto, allora facciamolo, se parte un contagio interverremo. Attualmente non c'è, guardi, qua è isolato, biologicamente isolato.
Sì.
Le persone che ci lavorano con grandi attrezzature, perché noi siamo organizzatissimi, con tecnologia di alto livello, per cui c'è tutta la sicurezza che occorre.
Guardi, allora facciamo così, Boccù, risentiamoci, ci tenga informati, tanto ha il numero della nostra redazione, noi abbiamo il suo ovviamente, siccome dice che potrebbe succedere a giorni, a ore, però si sa che le cose non sono mai definitive al 100% e possono
cambiare.
Io
lotterò per salvare il lavoro mio, dei miei figli e dei miei dipendenti.
Questo
perché
sicuramente
è assurdo che si faccia una cosa del genere.
Un'ultima
perché...
cosa, ma le hanno detto nel caso che ci sarebbe un ristoro? Sa che c'è questa parola?
Guardi, a me hanno parlato solo di abbattimento, e è scritto abbattimento e compreso i riproduttori. Non mi ha mai parlato di un ristoro o di una compensazione, qualcosa. Non lo so,
vedremo,
ad oggi non so niente.
Aggiorniamoci, Boccù, rimaniamo in contatto, ripeto, responsabile di un allevamento di visoni, per carità, Leonardo, puoi immaginare molti messaggi che giudicano assolutamente immorale, sbagliato, questo tipo di attività, ripeto, non era questo il senso del dibattito, tanto ognuno rimane della propria idea. Andiamo al traffico.
1 nessuno 100 Milan.
detto, ma questo qua non è dell'ente protezione Visoni, è uno che li ammazza comunque, ma dai!
Ciao Leonardo, sei una meraviglia della natura.
Cosa hai da ridere?
No, ma dai, perché questo era bellissimo. Me lo rimandi.
Una volta che c'è qualcuno che mi apprezza.
Me lo rimandi.
Sei Melinanno.
Sì.
Ciao Leonardo, sei una meraviglia della natura.
Vi prego, ma li stiamo raccogliendo tutti. Li mandiamo poi a Natale. Quando farà il suo cenone di Natale lì insieme all'alberello e al presepio, gli mandiamo un audio.
Ma era fantastico. Ciao Leonardo, sei una meraviglia della natura.
Beh, ce ne sono altri, Senti, ma tu Leonardo Zlatani? Tu Zlatani?
Ho visto che c'è il nuovo verbo riferito a Ibrahimovic.
No, ragazzi, l'Accademia della Crusca svedese, e poi anche in Francia hanno usato un titolo, il verbo zlatanare, da Zlatan Ibrahimovic. Tu Zlatani, cioè vuol dire fare una cosa...
Fare un po' lo smargiasso.
No, vuol dire fare una cosa, prima fare una cosa figa che solo tu riesci a fare, solo Zlatan Ibrahimovic riesce a fare, e poi anche bullarsene con gli amici.
Sì,
cioè,
fare un po' lo smargiasso, un po' come Mauro Meazza. Dicevamo,
sì, però Mauro Meazza prima deve fare un gol, cioè, slatanare vuol dire due azioni, prima fare una cosa meritevole e poi fare lo smargiasso.
È come dire Meazzi, tu Zlatan, no, sostanzialmente la stessa cosa.
No, Meazza è solo smargiasso e poi è interista, guarda, proprio.
Senti
Zlatanare.
Un po', vuoi che lo faccia alle 10?
Fallo, cioè, hai 5 minuti, di tempo, prego.
Allora, questi giorni il tema dominante è quello delle vacanze in montagna, lo sci. Probabilmente quest'anno Natale non si potrà andare a sciare, con grande dispiacere di chi dello sci è appassionato e anche con grande danno economico di chi sullo sci vive e guadagna. Io ho provato qualche volta ad andare a sciare. Quando ero bambino io, lo sci era considerato uno sport da ricchi perché bisognava procurarsi tutta l'attrezzatura. Non mi è mai capitato, fino a 18 anni, di provare a sciare. Ne avevo anche un'idea molto vaga, sapevo che si faceva sulla neve, avendola però vista raramente di persona. A Salò non nevicava quasi mai. Poi a 18 anni, per la prima volta, mi è capitato di andare a fare l'animatore in montagna, proprio durante le vacanze di Natale, in Val di Fiemme, in una bella località che si chiama Bellamonte. In quel caso, ovviamente, dovetti procurarmi tutto il necessario. Non sapendo se poi mi sarebbe capitato di cimentarmi ancora con quello sport, non comprai la tuta, ma solo un piumino, forse, una giacca a vento, e quelli che una volta si chiamavano pantavento, che si mettevano sopra i pantaloni normali e avevano la funzione di impermeabilizzare quello che portavi sotto. Insomma, potevi mettere i jeans oppure i pantaloni di fustagno o di flanella e sopra i pantavento, che erano molto larghi, stavano malissimo. Ti ricordo ancora un paio di brutti pantavento azzurri e nella parte superiore al corpo una specie di giacca a vento, anche quella da indossare sopra il piumino normale o anche sopra il cappotto. Quindi potevo essere vestito con cappottino e sopra giacca a vento verde, fluo, poi sotto pantaloni di flanella ricoperti da pantavento azzurrini, scarponi e sci a noleggio, il casco ancora non era obbligatorio. Probabilmente sulla testa avevo un cappello di quelli col paraorecchi. Nel complesso uno spettacolo terrificante. Così bardato partecipo alla mia prima lezione collettiva. Ci si dà appuntamento col maestro nel campo scuola. Se non ricordo male ero l'unico adulto circondato da bambini che peraltro se la cavavano molto meglio di me. Fin dalla prima lezione, quando il maestro ti fa fare la scaletta, cioè camminare sci ai piedi mettendoti di traverso verso l'alto. Cadevo in continuazione e intanto invidiavo tantissimo quelli che vedevo scendere elegantemente dalle piste con curve perfette e tutte fashion perfettamente aderenti. Quanto avrei voluto saper fare anch'io così, scivolare senza problemi sulle piste rosse o nere. Invece potevo al massimo farlo spazzaneve, muovendomi goffamente, con risultati al limite del ridicolo. Invidiavo anche quelli che sapevano salire con nonchalance sullo skilift, operazione che per me risultava sempre complicatissima. Una volta sono caduto ritrovandomi da solo in mezzo alla montagna, io e i miei pantavento. Ma sono uomo di lago, dove peraltro ho fatto un incidente con la barca a vela e non mi ero mai cimentato con la neve. Ricordo però quando sono riuscito a fare la mia prima discesa, è impagabile. la sensazione che hai quando sei là in cima alla montagna con quell'azzurro che solo la montagna ti sa regalare e che è diverso da quello del mare. Ho avuto la sensazione di respirare, forse come mai prima nella vita, e ho pensato: perché finora mi sono perso tutto questo? Ero lì con i miei pantavento azzurrini, con la mia giacca a vento verde fluo, con il cappello col paraorecchi che scendevo male a spazzaneve da una pista facile, mentre gli altri, vestiti molto meglio e molto più esperti sugli sci, sfrecciavano intorno a me. Ma non importa, nonostante tutto, ricordo ancora quel momento, quella discesa, come uno dei momenti della mia vita in cui ho provato una delle più saporite sensazioni di libertà.
Che bello, Leo. Cioè, c'è sempre quel filo di amarezza per il colore del pantavento. Ce l'avevo anch'io azzurro. Ma è un gran classico, in realtà, l'azzurro.
Ma non credo che si usino nemmeno più i pantavento, sai?
Sì. No, no, adesso ci sono, ci sono i due pezzi, diciamo così. I due pezzi, sì, giacca e pantalone. Vabbè, allora, no, devo dire, faccio un mea culpa, perché eravamo prima in ritardissimo col dottor Mundo e mi stanno scrivendo in tanti, giustamente, perché ha parlato della cura, la terapia a casa, pensando, molti mi scrivono, ma cos'è questa terapia miracolosa? No, ma in realtà il dottor Mundo è stato già ospite nostro 10 giorni fa e ci aveva già spiegato tutto di come si curano a casa i pazienti, e lui lo fa da tempo e praticamente non ha avuto quasi una ospedalizzazione. Colpa mia che non l'ho fatta ridire, magari se ha voglia, perché è sempre molto preso, non è una scusa, è sempre molto preso perché va in giro per le case dei pazienti. Allora,
sì, posso anche dire che
lo invitiamo domani,
sono tanti medici di
ma
base,
sì, certo, lo,
che se, fanno così, che utilizzano sostanzialmente, sì, quella terapia.
Se
che
vuole,
scritto l'altra volta,
con un pochino più di tempo, anche domani stesso lo richiamiamo e ci spiega in 5 minuti la terapia precisa, non c'è nessuna censura. Ora andiamo al giornale.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Pistol packing, itchy finger, trigger happy. Try to trap me, being rap. Why you tap me, backstab me? Break the faith, fall from grace. Tell me lies, time flies. Close your eyes, come with me. Quest'uomo è rovinato e tu ridi per via del TAR. Va, va, va.
Leo, sei meglio del risotto alla milanese.
Ma guarda, io non mi slatano, però so di gente che si smanera tutto il giorno,
Leo, ma in quella località lì non faceste l'incidente con la macchina di tuo papà? Mi pare fosse lì, no?
Eccoci qui, cosa vuol dire smanerarsi? Slatanare, ho capito, ma smanerarsi?
Non lo so, immagino raggiungere le più alte vette mentali, sarà una cosa così.
Utilizzare il 100% delle proprie capacità mentali, sì. Cioè arrivare al... Ma devo dire, c'hai una serie di ammiratori, ammiratrici. Peter, me ne mandi un paio? È incredibile, cioè.
Se ti chiamassi Leonarda, ti sposerei subito.
Ciao Leonardo, sei una meraviglia della natura.
L'ascoltatore ha ragione, ma l'incidente con la macchina di mio padre non lo fece a Bellamonte, ma a Vigo di Fassa.
Quindi
Bellamonte
macchina,
in Val di Fiemme,
barca, tutto hai distrutto a tuo papà, tutto, sì, tutto, hai distrutto tutto a tuo papà. Cioè, quella volta che ha fatto un mobile e tu ti sei appoggiato e brum, gli hai spaccato il mobile e ci teneva,
Ero lì a Vigo di Fassa, mi aveva accompagnato mio padre in macchina e quindi guidava lui fino lì. Poi gli ho detto: vai a fare un giro, vado io a prendere quello dell'hotel con cui dovevo mettermi d'accordo per andare lì a lavorare. E quello dell'hotel è salito, io allora facevo il prestigiatore e ho fatto praticamente subito un incidente per colpa mia. E questo dell'hotel è sceso dalla macchina e ha detto: ho fatto un incidente col mago.
E poi è arrivato tuo papà che, come con la barca, ha detto:
ma Leo, cosa è successo?
Ecco, comunque tu hai i tuoi ammiratori e le tue ammiratrici, ma io ne ho una particolare che mi ha mandato un messaggio, la mitica, mitologica Aurora Lussana. Un giorno la richiamiamo. Grande Aurora, senti il contrasto duro, grezzo come la terra che c'è tra la bellezza del messaggio e la ruvidezza del linguaggio. Senti un po',
Milan, sei una meraviglia della natura, quasi come quando la crosta della polenta scrocchia e si stacca dal culo del paiolo.
Capisci? E qui c'è proprio la valligiana Aurora Lussana che mette insieme la poesia e la ruvidezza.
L'immagine è efficace, comunque.
Vedi? Efficacissima, per chi è cultore della polenta sa cosa vuol dire. Va bene, dai, alle 10-12 minuti. Oh, Leonardo, tu dici Leo risolve facile, ma sai che hanno applicato una delle tue misure che avevi proposto, che neanche
visto,
ricordi,
sì,
in Leo risolve facile sulla scuola? Sì. Cosa avevi detto tu sulla scuola?
Di chiudere tutti dentro la scuola, di non farli uscire più fino a quando il problema non sarà risolto.
Succede all'alberghiero di Casargo, dove gli studenti vivranno e dormiranno a scuola, studieranno e poi nel convitto staranno a scuola e non usciranno più. La bolla anti-Covid dell'alberghiero di Casargo. Quindi Leo risolve facile, ha trovato la soluzione. Chiudiamo gli studenti a casa, cioè nella scuola. Questo.
Vedi che a distanza vengo rivalutato a distanza di tempo, come quelli che vengono rivalutati postumi.
Dillo
la stessa
anche
cosa
tu.
Succede a me.
Dillo
prima
anche
vengo
tu,
deriso.
Dai. Come Conte, cosa? La storia mi giudicherà. Dai, dillo anche
la
tu.
Storia mi giudicherà.
Quindi
prima vengo deriso in modo anche pesante e invece a distanza di mesi, di anni, vengo rivalutato. Ma si sa che è così.
È così, è così. E va bene, alle 10:13 minuti noi, anche noi, come tante trasmissioni oggi di Radio 24, visto che la giornata 25 novembre per sensibilizzare sul tema della violenza contro le donne, parleremo di questo tema. Abbiamo con noi tra poco Roberta Bruzzone, che ha scritto insieme a una coautrice un libro proprio sulla violenza sulle donne. L'abbiamo sentito anche nel giornale radio, proprio nel giorno in cui purtroppo ci sono... si contano due delitti. Comunque ne parliamo tra un attimo, dopo il traffico, e quindi rimanete con noi, riprendiamo tra un minuto preciso.
Milan e Manera, questa mattina siete in una forma strepitosa, non ce n'è per nessuno, ragazzi. Grazie.
Uno, nessuno, 100 Milan.
It starts with one thing. I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind. I'm designed this rhyme to explain in due time. All I know, time is a valuable thing. Watch it fly by as the pendulum swings. Watch it count down to the end of the day. The clock takes life away. It's so unreal.
Eccoci qui, sono le 10:16 minuti. Tra l'altro ha aggiunto amica Aurora Lussana, caro Leonardo Manera, che grazie al suo ditirambo tu gelosone muto. E il Leonardo Manera gelosone muto ha scritto. Infatti vedi che fa il muto anche l'offeso, anche un po' il permaloso. Leonardo, dai, torna con noi. Amico Leo.
Domani, torno domani.
Bambino Leo, dai, torna con noi. Allora, adesso Radio 24 in una serie di trasmissioni tratta il tema nella giornata mondiale in cui si vuole sensibilizzare su un tema importante, quello della violenza contro le donne.
tratta questo tema con una serie di interviste, con una serie di personaggi. Anche noi abbiamo un ospite che saluto con piacere, una criminologa, Roberta Bruzzone. Buongiorno e benvenuta.
Voi.
Bruzzone.
Buongiorno a voi.
Lei tra l'altro esce proprio in questi giorni con un libro insieme a Emanuela Valente dal titolo Favole da incubo.
È uscito il 17 di novembre, qualche giorno fa.
Favole da incubo, sono 10 più una storia di femminicidi. E sono storie ovviamente di cronaca da cui si cerca di capire qualcosa. Mi interessa, mi è interessato molto nel leggere questo libro. Intanto la premessa, una lunga introduzione, una lunga premessa con dati interessanti. Due mi hanno colpito. La prima, voi dite, già da piccoli bisognerebbe intervenire. Quando si entra nei negozi di giocattoli e si vede che ai ragazzini, ai bambini vengono dati tutti i giochi anche legati all'intelligenza, no? Il sapientino, eccetera. E alle bambine invece pentole, bamboline, no?
Sì, guardi, è soprattutto nell'infanzia che bisogna lavorare su questo tipo di aspetti, perché lo stereotipo di genere si crea già intorno al secondo o terzo anno di vita. Quindi si immagini quando si arriva a scuola già il grosso degli stereotipi culturali, quindi dei modelli educativi da cui questi sono ispirati, sono già ampiamente radicati nella mente di questi piccoli, per cui la scuola sicuramente ha un margine di intervento, ma ce l'ha sicuramente ridotto rispetto a quello che ha una famiglia, che è poi quella che in qualche modo orienta dal punto di vista valoriale e purtroppo infarcisce questi bambini di stereotipi. A seconda della prima domanda determinante nella vita di ciascuno di noi,
le faccio
maschio o femmina.
Sì, le faccio una sorta di provocazione, però non sono anche le stesse, certo possono essere orientate nella scelta,
no, sono
ma
orientate.
Sono orientate, lei certo. Dice.
Se la scelta è quella e non c'è altro, e in qualche modo sei subito immediatamente immerso in quel tipo di contenitore e solo lì puoi stare, è difficile che cerchi altro, devi avere dei tratti di personalità particolari, particolarmente solidi già da piccolo, insomma è abbastanza improbabile che ciò accada, non è così diffuso, quindi se quello è il tipo di messaggio che ricevi, a un certo punto lo ritieni in assoluto quello corretto e di conseguenza ti adegui.
Ma è ancora così? Nel senso ancora adesso ai bambini si regala magari il sapientino e alle bambine le pentole?
Non so quanto tempo è che ha fatto l'ultima volta un giro un negozio di giocattoli, però se ci va si renderà conto della
sì, no, forse
ancora,
non è forse
questa.
Sono quelle cose che si cambiano negli anni o nei decenni, non è magari come 30 anni fa, però c'è ancora un po' questo.
Guardi,
tipo
posso dirle che non è neanche così diverso da 30-40 anni fa, anzi, sotto questo profilo non temo che dal punto di vista culturale non abbiamo fatto grandi passi avanti, l'abbiamo fatto dal punto di vista giuridico, perché la normativa è cambiata e sicuramente è stata potenziata con maggiori strumenti di tutela delle donne, sicuramente anche una maggiore consapevolezza di certe tematiche.
C'è però
dal punto di vista culturale non c'è stato questo passo in avanti.
C'è un'altra cosa nell'introduzione che mi ha colpito, e voi la supportate con dati dell'Istat del 2019, e cioè sugli stereotipi sul ruolo sociale della donna, c'è questo capitoletto, e cioè le donne sono le più grandi nemiche di se stesse, sono profondamente, statisticamente parlato, maschiliste e sessiste. Ce lo spiega?
E ce lo dicono i dati. Vede, la cosa interessante è che negli ultimi anni sono stati fatti degli studi veramente molto, molto insomma, ben costruiti proprio per indagare lo stereotipo di genere, cosa che è abbastanza, diciamo, con questa modalità abbastanza recente come tipologia di studi. E ci raccontano che in realtà quelle ad avere in maniera, diciamo, aver introiettato quindi questi stereotipi e a vivere di conseguenza sono principalmente le donne. Pensi che se lei, insomma, nella recente vicenda giudiziaria che ha coinvolto Alberto Genovese, se lei vede i commenti sotto magari le interviste relative al caso, la stragrande maggioranza dei commenti delle donne sono in qualche modo orientati nella seguente maniera, ossia quella ragazza se l'è cercata.
Anche
che
di
è
molti
esattamente
uomini,
lo stereotipo
anche
di genere
uomini,
più diffuso nei casi di violenza sessuale, ossia che la vittima in qualche modo sia corresponsabile dell'aggressione patita,
cioè,
o perché
lei dice,
la vittima in un certo modo.
Lei dice,
o
Bruzzone,
perché
anche molti uomini però non se lo aspetterebbe dalle donne. Insomma,
Purtroppo me lo aspetto dalle donne, perché so bene come si comportano questo tipo di stereotipi e so bene quanto sono diffusi, quindi io personalmente, tecnicamente me lo aspetto. Purtroppo è qualcosa che però trova continua conferma. Ecco, la speranza era quella di notare negli anni una, in qualche modo, un'evoluzione, invece non temo che non sia ancora così.
In questo libro, Favole da incubo, ripeto, edito da De Agostini, ci sono storie di cronaca. C'è un qualcosa che accomuna tutte queste storie di cronaca? Un cliché che poi alla fine dici, ecco, c'è un che serve a riconoscere, perché magari uno serve si impegna a prevenire, ecco.
Sì, noi abbiamo indicato in realtà 10 stereotipi e li abbiamo raccontati perché tutte le storie ci consentono di affrontarli, anche se magari in maniera miscelata rispetto a una storia rispetto all'altra, no? C'è qualcuno più prevalente, però lo stereotipo madre è che gli uomini siano superiori alle donne fondamentalmente e che le donne non debbano osare uscire dalle relazioni se gli uomini non sono d'accordo. Questo è un po' lo stereotipo che attraversa tutte le storie fondamentalmente. Poi ce ne sono anche degli altri che abbiamo ampiamente affrontato. Alla fine di ogni storia, ogni favola da incubo, c'è una morale anche qui, perché come da buona favola, anche se il finale è tragico, ritenevamo che ci potesse essere una morale. Quindi c'è una fase finale di commento dove ci sono gli insegnamenti di quella favola da incubo. E credo che sia forse la parte più interessante del nostro libro.
Sì, e ce la vuole sintetizzare, insomma, questa,
beh,
questa
ogni storia,
ogni storia è la sua, certo.
Ogni storia porta con sé degli insegnamenti, no? Dei moniti, se vogliamo. E il principale è quello che non esiste una forma d'amore che in qualche modo preveda che l'altro sia soggetti completamente ai bisogni dell'altro interlocutore, e che di fatto non può esserci un amore sano se non c'è un'indipendenza comunque dei due soggetti coinvolti nella relazione, a prescindere da quale sia la relazione, fondamentalmente.
Ne abbiamo parlato in questi giorni, io poi l'ho detto in tempi non sospetti ed è così, sono un leosiner, sai chi sono i leosiner, no?
Sì, lo so bene.
Beh, insomma, lei donna anche di TV conosce molto bene Franca Leosini. Io sinceramente trovo un po' dannosa, oggi avevamo Luci Annibali ospite da Simone Spezia per esempio, però un po' pericolosa questa censura a dire questo si può fare, questo non si può fare.
Guardi, io sinceramente all'epoca dell'intervista mi ero già espressa abbastanza criticamente nei confronti della Leosini, perché ritenevo che fosse un'intervista totalmente sbilanciata a favore degli alibi forniti a Luca Varani, e per quello che ha fatto alibi non ce n'è, non è un'infanzia difficile, un rapporto difficile col padre o una serie di situazioni che possono in qualche modo edulcorare una scelta veramente esecrabile e ignobile come quella di commissionare un'aggressione di quella portata. Quindi già all'epoca, ripeto, avevo espresso delle riserve sulla modalità con cui quell'intervista
era stata condotta. Però sa, un'intervista non è un interrogatorio di un pubblico ministero che deve inchiodare una persona, ma è cercare di capire chi è la persona che si ha di fronte.
Però bisogna cercare di farlo però non consentendo a questa persona di scivolare verso una condizione di alibi. E temo che in certi momenti non abbiamo, in quell'intervista non c'è la Franca Leosini che siamo abituati a conoscere, apprezzare, spietata, perché lo è stata in tantissimi altri casi. Con Varani quella spietatezza io francamente non l'ho vista.
No, è che il vai Leo, prego.
No, dicevo, se il problema mi sembra di capire sono gli stereotipi, la strada per cambiare questi stereotipi è un problema, è una strada che deve perseguire la società, o comincia in famiglia, o comincia dalla scuola, comincia con leggere un libro in più?
Che tutti quanti collaborino. Questa è una battaglia che dobbiamo combattere tutti insieme, uomini, donne, famiglia, scuola, società, media soprattutto, per cui è chiaro che io non ce l'ho una ricetta perfetta. Quello che posso dirle è che bisogna cominciare seriamente a mettere in discussione tanti piccoli elementi, tante piccole frasi, tanti piccoli in qualche modo modi di interpretare la realtà e soprattutto il ruolo della donna, perché evidentemente quello che abbiamo fatto fino ad oggi non è sufficiente. 90 donne uccise nell'arco di quest'anno, una donna in 3 giorni, è il dato, diciamo, la punta di un iceberg dell'orrore che continua a verificarsi all'interno delle mura domestiche italiane, con dati spaventosi. Quindi evidentemente la strada è sicuramente complessa da percorrere, però è una strada che possiamo pensare di percorrere solo se lo facciamo tutti insieme.
Sì,
ognuno per il suo ruolo, ognuno per la sua parte.
Io credo, lo dico da uomo, quindi non ho la stessa percezione, ma credo di capire che il problema base sia proprio questo senso, questa dura crosta da rompere dell'idea del possesso che molti hanno, cioè la relazione vissuta come possesso, sei mia, e quindi se non sei mia, certo, questo quando si cade nella patologia
è fondamentale,
no? Esatto.
Cioè, e poi c'è un altro però da non sottovalutare, mi permetto,
sì.
Nel momento in cui molti degli uomini che uccidono le donne, avendone interrogati moltissimi nell'arco di questi 20 anni di carriera, posso dirle che alla base c'è un senso di umiliazione pubblica dall'essere stato lasciato. L'elemento che fa scattare poi il lucido piano per distruggere quella donna e punirla nella maniera peggiore possibile, qui purtroppo abbiamo un ampio ventaglio di possibilità, compreso l'omicidio dei figli e poi il suicidio dell'uomo, cosa che abbiamo, a cui abbiamo assistito, è questo elemento, cioè tu non puoi osare lasciarmi, non puoi osare umiliarmi, non puoi osare sconfiggermi, perché gli uomini sono superiori alle donne, il messaggio è sempre questo.
è appunto qui che c'è una sorta di possesso, appunto non ti puoi, come dire, non puoi rompere questa sorta di catena,
perché
chiamiamola così,
a me.
Perché appartiene a me. Ce n'è, c'è tra i tanti appunto che ha intervistato anche della sua esperienza di criminologa, c'è una storia che più di altre l'ha colpita per un motivo che magari ci vuole spiegare? Cioè una storia proprio diversa che esce totalmente dai soliti canoni.
Ma guardi, una storia che secondo me è veramente incredibile e raccontiamo nel libro, di cui mi sono occupata anche in qualità di consulente tecnico, è quella di Valentina Pizzalis. Non che le altre storie abbiano, diciamo, minore importanza,
no,
però
chiaro,
quello che succede nella vicenda della Pizzalis è qualcosa di unico, io penso, proprio a livello internazionale, perché questa donna che subisce un tentato femminicidio terribile e il marito cerca di ucciderla dandole fuoco,
sì,
insomma, bruciandola viva, e dopo si sopravvive miracolosamente, lui muore durante questa vicenda perché cade, è vittima della sua stessa trappola infernale, e poi la madre in particolare, i genitori, ma la madre in particolare di Piredda, prende in mano una sorta di testimone, diciamo, virtuale di questo figlio e continua per anni a cercare di trasformare Valentina in una improbabile carnefice, al punto da arrivare a farla indagare in una vicenda giudiziaria complessissima che si è conclusa il 1 ottobre con la definitiva pietra tombale, ossia l'archiviazione, ma che una vittima che ha subito delle lesioni terrificanti e una serie di conseguenze terribili, addirittura dovesse difendersi da accuse a dir poco improbabili, ecco, questo è un aspetto veramente che mi ha colpito.
Sì, perché c'è un essere vittima, le dice che diventa anche perenne, è proprio da,
in quel caso sì, sostanzialmente lei prima è stata vittima della follia di quest'uomo, poi è stata vittima di una serie di azioni diffamatorie e persecutorie, non a caso la madre di Piredda è stata condannata recentemente in 1° grado per diffamazione, ma ci sono altre vicende giudiziarie in essere, proprio perché dopo è successo veramente di tutto di più, cioè lei è come se non fosse permessa a questa ragazza di raccontare quello che aveva subito, cioè di raccontare fino in fondo purtroppo chi era Manuel Piredda e che cosa le ha fatto, ecco, come se questa parte della storia qualcuno non volesse che venisse raccontata e ha fatto di tutto per trasformarla addirittura in carnefice.
Noi... Sì, diciamo, anche io ho conosciuto di persona, l'ho incontrata più volte, Valentina, mi ha sempre colpito tantissimo la forza che ha avuto e ha lei tuttora, ma è veramente una forza incredibile.
Guardi,
nel ricominciare, sì, dopo quello che è successo lei, io penso che altri sarebbero riusciti a ripartire con quell'energia e anche con quel sorriso che ha lei.
Sì, Valentina è un esempio a mio modo di vedere potentissimo, infatti la sua storia va raccontata fino in fondo perché ritengo sia davvero uno strumento educativo straordinario la sua vicenda.
Noi Roberta Bruzzone la ringraziamo, ripeto, Favole da Incubo, se volete leggere il libro con Emanuela Valente scritto per De Agostini, lo trovate in libreria e grazie per essere stata qui in questa giornata, ovviamente l'abbiamo detto tante volte, anche simbolica e simbolicamente importante. Giuseppe da Messina, buongiorno Giuseppe. L'abbiamo recuperato.
Buongiorno a voi.
Che ci dice?
Un saluto a Leonardo.
Buongiorno.
Prego.
Buongiorno. Arrivederci. Buona giornata. Ci vediamo.
No, prego.
Ancora devo iniziare.
Ah, no, pensavo che fosse solo per fare un saluto. Sarebbe bello fare un saluto. E
ci dica, buongiorno. Giuseppe, ci dica.
Allora, io volevo intervenire sulla questione dei visoni.
Sì.
Siccome io sono anche, faccio parte della zootecnia, non ho visoni, ho bovini. Volevo dire, come fa il ministro Speranza a firmare un decreto di abbattere 27.000 visoni,
sì,
quando tu neanche ne hai tastate per vedere se effettivamente se questi visoni hanno questo virus o meno? Distrugge un'economia, già ci sta distruggendo per altri versi.
Anzi, dice l'allevatore che li fanno i test e finora non c'è niente. Poi,
se... È bella appunto, allora se non c'è niente, tu come le ammazzi? È la stessa cosa con gli uomini ammalati del virus, che fai? Perché hanno preso il virus e li ammazzi.
Beh, no,
devi curare.
Adesso sì. Sì, adesso per carità non mi addentrerei in questo paragone.
Sì,
però...
dico, è un po' forte, diciamo, come paragone.
Un pochino, sì. Un pochino,
però,
sì.
Però il discorso è sempre questo qua. Non puoi tu distruggere una cosa del genere.
Sì. Quindi lei, ma lei è allevatore invece di bovini?
Io sono un allevatore di bovini. Poi il ministro non sa quanti, sicuramente, perché per fermare questo decreto, come ha detto il collega allevatore dei visoni, non sa in un allevamento ogni anno quanti controlli si fanno. Quanto
sì,
le altre ci fanno controllo, perché se lei segue la prassi, negli allevamenti di zootecnia si fanno più controlli che sugli uomini.
Mm.
Noi facciamo 7-8 controlli l'anno.
No, no, ma certo. Insomma, Giuseppe, giustamente da Messina, guardate che questo tema ci stanno scrivendo in tantissimi e lo svilupperemo. Noi non abbandoniamo le storie, quindi torneremo su questo tema, cercheremo di capire. Io certo sono rimasto un po' colpito a capire, a sapere che ci sono ancora tanti allevamenti di visoni. Poi se uno ci pensa dice, ma scusa, se tu mangi la carne, io mangio la carne, allora l'allevamento di bovini che differenza fa dall'allevamento di visoni? E ieri è partita una discussione qui in redazione, si dice beh, però mangiare è un bisogno primario, la pelliccia un po' meno.
Ma quello che diceva l'allevatore prima è una cosa molto richiesta all'estero, in Cina per esempio dicevano, più che magari dalle nostre parti.
Comunque c'è un mercato, andiamo alla borsa.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Manera Bonetti Leonardo, Milan Alessandro, Dio li fa e poi li accoppia.
La Lussana ci mancava, sì, perché mi ricordo quelle belle mattine presto dalle 6:15, 6:30 che la chiamavi e mi facevo un sacco di risate. Ogni tanto la penso, dico, non si è fatta più sentire, chiamatela, che bella rustica.
È vero, manca un po' Aurora Lussana, ma magari ogni tanto la chiamiamo, e che abbiamo cambiato un po' il tipo di trasmissione. Al mattino alle 6:30 chiamavo dei commentatori e così a braccio parlavamo delle notizie, no?
Devi dare notizie, non l'hai ancora data la notizia? Che dall'anno prossimo torni a fare la rassegna stampa?
No.
Stai spremendo.
È una notizia, è una bufala, la classica bufala.
Mi hai detto che vuoi eliminare Simone Spezia,
sì,
perché
fisicamente,
ci tiene a...
quello sì, fisicamente, però
ci tieni a far tornare alla rassegna stampa.
È per mettere te alla rassegna stampa. Sai che risate vederti svegliare alle 5, fai il caffè.
Adesso che non ci sono più spettacoli, la sera vado a letto presto, quindi potrei anche alzarmi alle 5.
Vabbè. Ma se ieri hai fatto dei bagordi incredibili,
che
lo so.
Che bagordi ho fatto?
Sì, sì, sì. Ieri è proprio la classica giornata in cui diresti tu. Sì. Insomma, cosa potresti dire? È stata una giornata da...
Una giornata come a Berna.
Ancora Berna, allora, Berna.
Ma guarda che a Berna si folleggia, tu non lo sai, ma Berna è una delle città del mondo dove c'è più la movida. La movida di Berna è
Ibiza,
è proprio...
Ibiza.
Ah no, viene dopo Berna.
Sì, sì. Praticamente
la movida per antonomasia è quella di Berna.
Berna. Vogliamo chiedere alla signora Virginia, nostra ascoltatrice, Virginia Arancio. Buongiorno Virginia.
Buongiorno.
Nostra ascoltatrice, se ho capito, che vive a...
A Berna
e ci ascolta da Berna nella... ecco, prego, Leonardo Manera l'ascolta.
No, sì, sono un po' stanca anch'io per la notte passata a folleggiare.
Folleggiare, ecco, certo, a Berna.
Sì, buongiorno. Grazie mille, grazie di, soprattutto per la compagnia, è incredibile, soprattutto negli ultimi mesi, è stata particolarmente preziosa.
No, non dica così, soprattutto Leonardo è pagato tantissimo per questo, quindi
è il minimo
che deve
Ma
fare.
Ma ci consigli qualcosa da fare a Berna quando ricomincerà la vita normale?
Niente a Berna. Come si vive a Berna?
No, a Berna si vive benissimo, si vive veramente molto bene. Cioè, adesso a parte gli scherzi, comunque è una città, cioè il bernese tipico È qualcuno che si gode la vita, che si gode il tempo libero, la convivialità qua è veramente importantissima.
Sì, ma ho capito, ma noi vogliamo sapere tutti questi luoghi comuni che il buon Leonardo ci ha spacciato.
Cioè... No, è proprio così, una vita folle, sregolata.
ci arrivano informazioni diverse, la nostra Elisabetta Fusconi dice che i bernesi, è vero che vanno piano in macchina e vengono insultati?
No, non solo in macchina, cioè in macchina io consiglio a tutte le persone che si trovano a guidare un giorno a Berna, andate piano perché cioè, i pedoni sono pericolosissimi, cioè, sì. Sono talmente sicuri che una macchina si fermi, che neanche guardano prima di attraversare, ma c'era stato uno studio qualche anno fa, è serio, perché un articolo sul giornale era uscito in cui qualcuno si era preso la briga di misurare la velocità di marcia dei pedoni,
sì.
In varie città nel mondo,
sì.
E noi avevamo appeso al frigo questo articolo in cui diceva la prima città per lentezza era una città africana e okay. La seconda città era Berna,
ma allora c'è un motivo per cui Berna è celebre?
Beh, ma guarda che andare piano vuol dire che in qualche modo ci si gode la vita, non corri, non sei sempre di corsa.
Allora mi dicono,
ma proprio così, proprio
mi dicono
così.
Dalla redazione, non so se Elisabetta Fusconi è una sfida Lucchetti, ma Elisabetta Fusconi dice Luciano De Crescenzo disse una volta, giuro, di Berna si dice che sia grande il doppio del cimitero di Vienna, ma che ci si diverta solo la metà.
C'era una battuta simile su San Gallo.
Vabbè, quelli di Berna la fanno su San Gallo, certo.
No, io,
e poi
io...
se non sbaglio c'è anche la salsa bernese, eccolo, o no? Sbaglio?
Ma la viene, salsa, ah sì,
ma
sì,
viene
sì,
da lì? Sì. Viene da lì, cioè si chiama
questo
bernese,
non lo
perché...
so, questo non lo so, è un po' come l'insalata russa in Italia, chi lo sa, esatto, da dove viene, esatto. Non lo so. Però questa convivialità è vera, cioè io lavoro in centro,
sì?
Al conservatorio, proprio nel centro storico.
Ecco, facciamoci i fatti di Virginia Arancio, cosa ci fa Virginia Arancio a Berna?
Beh, io sono venuta qua per la fama della città, no, scherzo, sono venuta qua per studiare musica contemporanea, interpretazione della musica contemporanea.
Ah, che bello.
Sono chitarrista e sono venuta perché c'è un'Hochschule famosa in cui si può collaborare con anche artisti diversi, per cui a me interessava anche l'arte visiva, per cui ho potuto fare questa specializzazione lavorando.
Bello, quindi un artista, musicista.
Musicista, bello. Musicista, per cui poi mi sono innamorata subito della città perché è bellissima e poi mi piace proprio questo stile di vita, più rilassato, poi è una città di 130.000 abitanti alla fine e offre tantissimo, c'è un'orchestra per cui sono con l'orchestra, insomma.
Vabbè, abbiamo capito.
Qual è la lingua più parlata a Berna per capire se mi posso trasferire?
È lì il tasto dolente, allora si parla tutto, cioè, lo standard qua è parlare inglese, francese e tedesco. Però la lingua che si sente che parlano i bernesi di Berna è lo svizzero di Berna, un dialetto.
Abbiamo capito che lei è famosa, ma non per festini, non per feste notturne, non per la movida. Il nostro Leonardo Manera, possiamo certificarlo, ha detto l'ennesima
beep. No, c'è una movida un po' slow motion, però no, veramente si esce dal lavoro e sì, io d'estate vengo a lavorare ci portiamo dietro il costume perché poi si va tutti al fiume, ci sono un sacco di pop-up bars, c'è veramente un sacco di tempo che si passa insieme in strada.
Quindi
insieme.
Tu hai fatto questa telefonata, caro Alessandro, per smentirmi, e
invece
confermando le mie teorie, una città dove si vive bene, dove c'è una movida sui generi, dove c'è molta convivialità.
Siccome siamo arrivati a elogiare Leonardo Manera, io troncherei qui la telefonata con Virginia. No, scherzo. Siamo arrivati al traffico, ma Virginia Arancio è stata gentilissima e simpaticissima. Giusto per la cronaca, ci dice Elisabetta Fusconi che si parla lo Schweizerdeutsch.
Lo Schweizer oder Bern Deutsch, qua dicono.
Ecco. Vabbè. Esatto. E lei lo sa?
No.
Va bene. Allora.
No, fa un po' male alla gola pronunciare.
Traffico.
1, nessuno, 100 Milan.
vita da crema. Io ora le tartarughe, se salta qualcosa battiamo tutte le tartarughe, perché ne trova uno positivo come i bisoni, ma stiamo scherzando. Ora trova una persona positiva, abbattiamo tutti gli uomini. Ma ecco, lasciamo la lettera di stupidate.
Ecco, ecco. L'altro paragone con gli uomini. Signori, voi che siete nelle vostre casette tranquilli in questo periodo dell'anno, mano alle tasche, perché è tornato con noi il ragionier Crosta, dirigente dell'Agenzia dell'Entrate,
sottolineiamo dirigente.
Buongiorno, dirigente. Come stai? Da tanto tempo che non la sentiamo, ragioniere.
Sono tempi duri per tutti, ma soprattutto per noi dell'Agenzia delle Entrate, perché con il rinvio continuo dei pagamenti sempre meno soldi nelle nostre casse. Sarà un anno molto magro, caro Milan, che tristezza. Non possiamo nemmeno mandare a casa le cartelle esattoriali per ora. Teniamo lì in caldo. Non si capisce moratorie e non moratorie, ma sono pronte a partire non appena ci daranno il via. Intanto, come dei cani da tartufo, continuiamo a dar la caccia ai furbetti evasori. Io, per esempio, di mattina mi siedo su una panchina del parco, in incognito, spesso travestito da elfo di Babbo Natale per non darne l'occhio, e ascolto le conversazioni tra i runner. Se sento una parola sospetta, tipo Lamborghini, verifico al volo che non si stia parlando di Elettra, di cui sono un grande fan, e dispongo subito a un controllo. Sì, io sono un fan di Elettra Lamborghini.
Eccolo lì.
Guardo il video di Pem Pem, mi metto a twerkare tra i versamenti IVA e gli S24 precompilati.
Il ragionier Crosta che twerka, ragazzi.
Tornando a noi, origliare quello che dicono le persone è solo uno dei tanti strumenti tecnologicamente avanzati che abbiamo a disposizione all'Agenzia delle Entrate. Per esempio, c'è sempre un grande classico, il redditometro, che come sapete ci permette di calcolare quanto guadagnate e in base a quello farvi pagare le tasse. Le tasse. Quindi veniamo subito a un esempio concreto, cari contribuenti. Vediamo se avete qualcosa da nascondere. Sicuramente ognuno di voi ha qualcosa da nascondere.
Ma non è detto.
Sicuramente avete degli scheletri nell'armadio, per esempio. Possedete un mestolo di legno?
Quello sì.
Ma che bravi. Bene, perché vi dilettate a cucinare?
Cosa sta facendo?
Sto picchettando gli occhiali sul computer.
Ma perché?
Vi piace cucinare col vostro mestolo di legno? Vi mettete lì a impastare, a mescolare gli ingredienti come dei provetti pasticceri. Sì. E magari avete anche il mattarello,
certo,
il ricettario, la sac à poche per fare le decorazioni.
Anche? Cosa c'è?
La sac à poche. L'avete comprata a Parigi nell'atelier di un maître chocolatier. Là, je suis fait la tour Eiffel, le cordon bleu. Je suis crosta. Schiacciate la crema pasticcera dentro gli stampini dei muffin con la concentrazione di un chirurgo. Solo che invece di salvare un fegato dovete salvare un flan. Che schifo. Siete degli adulti con l'anima di nonna papera. Senza rendervene conto avete trasformato il vostro bilocale nella casa di marzapane di Hansel e Gretel. Cassetti pieni di taglia biscotti, taglia pasta, spatole, termometri per la lievitazione, raschietti, pennelli, rotoli di acetato, griglie da raffreddamento, il kit aerografo con aeropenna. L'aeropenna mi fa volare l'aeropenna. Nel vostro salotto sgorga una fontana di cioccolato fondente di 8 metri, usate dei biscottoni come ciabatte. Avete 87
forni attivi 7 giorni su 7, 24 ore su 24. Usate più energia di una centrale termoelettrica. Siete dei feticisti della pasticceria, ma l'unica frusta che usate è quella per sbattere le uova. Reddito presunto 1 milione di euro.
Ma dal mestolo
siamo partiti. 1 milione di euro dal mestolo di legno. A tutto il resto che nascondete nei vostri cassetti, lo nascondete al ragionier Crusta, dirigente dell'Agenzia delle Entrate. E quindi su quel 1 milione di euro che nascondete a noi dovrete pagare le tasse. E rinunciare anche alla vostra aeropenna. La vostra aeropenna che verrà immediatamente presa da me. Continuate così a spendere e a spandere, l'Agenzia delle Entrate ringrazia.
Ragioniere Crosta, mamma mia, neanche per Natale ci lasciate. Vabbè. Senta, le volevo fare ascoltare questa cosa qui. Ragione Crosta, un contegno.
Elettra.
Ragione Crosta,
il mio sogno proibito.
Ragione Crosta, il mio sogno proibito. Ma lei twerca proprio quando...
Ah sì, tra gli F24 mi metto sul tavolo a twercare col tavolone, con la scrivania imbandita di F24 e dichiarazioni IVA!
Quindi lei twerca sugli F24 degli italiani. Ma
un'immagine...
È un'immagine così, vabbè. Lasciamoci con questa immagine discutibile e ci troviamo domani mattina,
Elettra Lamborghini.
Musica al resto scompare. Nessuno, nessuno